Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. San Benedetto, prega per noi. Buonasera e bentrovati per questa settima catechesi sul Credo. Siamo ormai in dirittura d'arrivo con la parte dedicata allo Spirito Santo, poi vedremo ancora un'ultima parte dedicata ai novissimi. In particolare ecco che questa parte sullo Spirito Santo, come potete vedere, no, anche rispetto ai foglietti che ho lasciato a disposizione, trova un po', come era stata la parte dedicata al Figlio, una espansione, possiamo dire così. Il brano sul Figlio aveva avuto bisogno di un allargamento sulla parte soprattutto legata alla preesistenza di Gesù, e invece lo Spirito Santo richiede proprio tutta una grossa descrizione. Sappiamo che mentre troviamo nel Credo di Nicea del 325 solo la formula stringata credo nello Spirito Santo, nel Credo poi niceno-costantinopolitano troviamo tutta la parte che siamo abituati, no, a recitare nella formula del Credo. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita. Procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Allora si tratta un attimo di approfondire, no, la necessità di questo cambiamento, di questa espansione. Sicuramente lo Spirito Santo tra le persone della Trinità è quella un po' più complicata da dover spiegare. Nel senso che sono tanti i brani in cui è citato lo Spirito, sia nell'Antico Testamento che nel Nuovo Testamento, e però è vero che lo Spirito Santo non appare praticamente mai come un soggetto protagonista. Sono pochissimi i brani in cui è proprio il soggetto che compie un'azione. E allora ecco che vedremo come tanti degli aspetti dello Spirito Santo che troviamo nel Credo sono frutto di una riflessione, di una interpretazione delle scritture e quindi poi di una costruzione, un completamento di quelli che sono gli elementi della nostra fede. Come è evidente, nel momento in cui inizia ad esserci un discorso di riflessione, si passa, l'abbiamo visto anche per il Figlio, dentro a tutte quelle che sono le battaglie culturali di chi non concorda sui ragionamenti, di chi prende una parte e lascia indietro dell'altro. E quindi la storia dello Spirito Santo è una storia che si costruisce proprio tra il 325 e il 380, cioè tra il primo credo e il secondo credo. Accanto al discorso di Ario, che aveva contestato che Gesù fosse figlio di Dio e aveva affermato invece che fosse un uomo su cui si era posato lo Spirito di Dio, è chiaro che la conseguenza riguardo alla persona dello Spirito Santo è che lo Spirito Santo non è un soggetto indipendente, è la forza con cui Dio, il Padre, agisce per dare il via poi alla figura del Figlio. E allora ecco che la battaglia culturale, così come è stata sul Figlio, si traspone anche sullo Spirito Santo. Era necessario di fatto andare in profondità nel conoscere lo Spirito Santo, che tante volte, no, anche nel Vangelo di Giovanni, che quello che più parla dell'azione dello Spirito Santo viene definito come quello che è mandato, quindi come se fosse una cosa, e allora diventava difficile riuscire a dire che potesse essere una persona, che potesse essere una figura indipendente, possiamo dire così, all'interno della Trinità. Sarà facile, ci saranno delle correnti di eresia che tenderanno a dire che la Trinità in realtà non è una vera e propria Trinità. Ci sono una gerarchia al suo interno, dei modi diversi di agire dello stesso Dio. Ci vorrà tempo, ci vorrà grande lavoro per poter arrivare a definire, no? Che lo Spirito Santo è una persona, e quando diciamo persona intendiamo che lo mettiamo a pari, no? Col Padre e il Figlio nella Trinità, e che è della stessa sostanza, quindi che è Dio anche Lui. Saranno di fatto tre grandi padri della Chiesa della Cappadocia, quindi la zona adesso possiamo dire della Turchia, che svilupperanno questa riflessione, e sono i grandi Basilio, Gregorio di Nissa e Gregorio di Nazianzo, i quali costruiranno proprio tutta una grossa riflessione dedicata allo Spirito Santo, che tra il 350 e il 370 presenteranno alla Chiesa universale, fino ad arrivare poi nel 380 con il Concilio di Costantinopoli a far entrare le loro riflessioni dentro al credo, che poi diventa la formula che conosciamo, o che più o meno conosciamo. Vedremo che c'è una grossa differenza che chiederà approfondimento. Mi fermo qui per quello che riguarda le battaglie teologiche su come fare a dire che è persona e come fare a dire che è della stessa sostanza del Padre. A noi basta sapere che se è stato messo nel credo così, la battaglia è stata vinta. Quindi dello Spirito Santo si passa a dire non soltanto che è qualcosa, ma che è Dio ed è qualcuno. Il modo con cui questa formula diventa poi pronunciata dentro al nostro credo è proprio quel versetto, credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita. Lo Spirito Santo è Signore, questo l'avevamo già visto sul Figlio, no? In un solo Signore Gesù Cristo, Signore. Ora, dentro quel Signore c'è la parola ebraica Adonai, che è quel modo usuale di definire Dio. E allora ecco che quando diciamo che lo Spirito Santo è Signore, stiamo dicendo che è della stessa sostanza del Padre e del Figlio. E così, se è della stessa sostanza, ecco che viene affermata la verità della Trinità. E quindi una Trinità che non è gerarchia, per cui c'è il primo, il secondo e il terzo, non è i modi diversi di agire di Dio, per cui il Dio salvatore in un modo, il Dio santificatore nell'altro, il Dio autorevole, governante nell'altro caso ancora, ma c'è una vera e propria comunione delle tre persone. I padri della Chiesa definiranno questa comunione, questa parità di dignità, questa circolazione continua di Padre, Figlio e Spirito Santo come una danza, e prenderà il nome di pericoresi, il girare intorno continuo di queste tre persone che danzano assieme. Viene così di fatto messo da parte l'idea che lo Spirito Santo sia il modo di agire di Dio. E attenzione, questo lo dico perché normalmente è il nostro modo di pensare a che cosa sia lo Spirito Santo. L'idea che se Dio deve agire, usa lo Spirito Santo. Non è così. Lo Spirito Santo è persona. Ha una sua modalità particolare di azione, che è quell'azione di santificazione che dopo vedremo, e che in modo particolare poi viene declinata dentro l'espressione dalla vita. Ora, è chiaro che dentro a questo dare la vita, che sottolinea la differenza rispetto a quello che fanno il Padre e il Figlio, ecco allora che dentro a questo dare la vita c'è lo specifico della persona della Trinità, che è lo Spirito Santo. I tre sono una sostanza sola, Dio tutti e tre, ma sono tre persone, sono divisi e particolari l'uno rispetto all'altro. E questo dare la vita, sicuramente lo possiamo vedere, no? Anche con il Figlio, il Padre, no? Tutti e tre risultano in questo modo essere creatori. Il Padre che è creatore dell'universo, il Figlio per mezzo del quale tutte le cose sono state create, lo Spirito Santo che è colui che dà la vita. E però ecco che dentro a quel dare la vita dello Spirito Santo, noi non possiamo vedere soltanto la questione della creazione. Lo Spirito Santo non è soltanto colui che agisce all'inizio della storia dell'universo dando vita, ma diventa di fatto quel dare la vita che è il cammino di santità dell'umanità nuova. Entra qui concretamente in gioco, possiamo dire così, la realizzazione del mirabile commercio, cioè, lo ricordiamo ancora una volta, quel commercio per il quale Dio si fa uomo perché l'uomo possa diventare Dio. E questo mirabile commercio ha proprio nello Spirito Santo in realtà il soggetto protagonista, che è colui che come attore principale entra nella storia e trasforma l'umanità nella storia. Possiamo dire così, l'opera della salvezza, quindi il gesto così puntuale a livello storico della salvezza, è Gesù che dà la sua vita sulla croce, colui che poi da lì in poi realizza il processo di elevazione dell'uomo fino a Dio, è lo Spirito Santo. Quindi altro che considerarlo il modo di agire di Dio. Lo Spirito Santo è colui che da 2000 anni in maniera infaticabile ci prova. Prova a prendere per mano l'umanità, prova agendo costantemente sul cuore dell'uomo con quella che è la grazia di elevare l'uomo perché possa vivere in maniera santa la sua vita. Ed è talmente grande la persona dello Spirito Santo che San Tommaso nella Somma Teologica, tra tutte le cose che dice, dice una cosa molto particolare rispetto allo Spirito Santo che potrebbe anche lasciarci un attimo così interdetti, quando afferma che il Vangelo, la buona novella di Gesù portata all'umanità, è proprio lo Spirito Santo. Cioè l'idea che l'essere umano da lì in poi sarà accompagnato da Dio, mano nella mano, è la più bella notizia che l'uomo può pensare di ricevere. L'azione dello Spirito Santo, quel dare la vita, quel darci la vita dello Spirito Santo, si declina poi ovviamente in tutte quelle cose che possiamo dire che conosciamo perché le pratichiamo in maniera normale. Diciamo che c'è un primo modo, no, del dare la vita dello Spirito Santo, che è quello della adozione. Siamo abituati a dire che siamo figli di Dio, è lo Spirito Santo che attua questo nostro essere figli di Dio. Nello Spirito Santo veniamo adottati come figli da Dio e quindi inizia con il nostro battesimo, con l'iniziazione cristiana, quindi anche con la cresima, il nostro appartenere a Dio come figli. Non solo in una forma metaforica, no, per cui tutta l'umanità sarebbe figlia di Dio, ma nell'affermazione forte che Dio, in quanto noi abitati dallo Spirito Santo, ci riconosce come suoi figli, perché riconosce in noi parte di sé. Proprio come un genitore riconosce nel proprio figlio parte di sé. E allora ecco che da quella adozione iniziale iniziano poi tutti quelli che sono gli aiuti dello Spirito Santo nella vita e nel cammino dell'uomo. Il primo modo con cui lo Spirito Santo ci porta verso il mirabile commercio, ci porta ad essere dei, sono i sacramenti. Lo Spirito Santo è colui che garantisce la presenza reale di Dio, non soltanto simbolica, no? Ma proprio reale, Dio presente in quella materia, in quella forma che costruiscono il sacramento. Nel battesimo la parola è l'acqua, nella cresima la parola è l'olio, nell'eucaristia la parola è le specie del pane e del vino. Nell'unzione dei malati l'olio e la parola e così via. Sarebbero soltanto parole e cose se non ci fosse la presenza reale dello Spirito Santo che, come dicevo prima, infaticabilmente, instancabilmente, continua ad abitare le cose della terra per permettere alle cose della terra di diventare strada per il cielo. E allora ecco che veniamo adottati all'inizio per mezzo dello Spirito Santo, veniamo nutriti, fortificati, curati, purificati dallo Spirito Santo nel cammino della nostra vita, e ancora possiamo dire che veniamo educati per mezzo dello Spirito Santo. Le virtù, quegli abiti, no, che siamo abituati a prendere, positivi, che ci permettono di crescere nella fede, nella speranza e nella carità, che sono le tre grandi virtù teologali. Dono di Dio all'uomo. Come fanno a entrare nella mia vita i doni di Dio? È la presenza dello Spirito Santo in me che fa germogliare fede, speranza e carità. Attorno a fede, speranza e carità, le grandi virtù cardinali, quindi la giustizia, la temperanza e così via. Cioè tutti quegli atteggiamenti che permettono all'uomo di maturare in una perfezione, un perfezionamento della sua umanità. E allora vedete che lo Spirito Santo, che siamo abituati a vedere come il modo di agire di Dio, no? Come se Dio fosse più lontano e con i fili facesse delle cose nella nostra vita, e in realtà chiede da parte nostra un rovesciamento forte di prospettiva. È un Dio presente che dà vita a tutto quello che passa nella nostra di vita. Possiamo dire che dà la vita con la V maiuscola, no? Le cose che noi possiamo produrre, quelle di cui possiamo vivere, sono cose che poi conoscono un deperimento e che nel nutrirci, è vero che ci sfamano, ma non ci danno eternità. Lo Spirito Santo riempie di eternità le cose di ogni momento. E questo è decisamente, no, un modo diverso di concepire lo Spirito Santo, che chiede da parte nostra quindi la comprensione, no, fino in fondo, della bellezza di questa persona della Trinità. I padri che vi citavo prima, i cosiddetti cappadoci, hanno la passione di descriverlo come il direttore dell'orchestra, sia da un punto di vista personale, sia da un punto di vista, no, di chiesa. Dal punto di vista personale perché creano un'armonia tra le parti dell'uomo, la sua intelligenza, la sua memoria, la sua volontà, la sua libertà, nello Spirito Santo vengono armonizzate e costruiscono quindi un essere umano che è pieno. Ricordiamo che Gesù, in quanto Gesù, realizza la perfezione dell'uomo, e divenendo noi simili a Lui per mezzo dello Spirito Santo, si crea anche noi quel perfezionamento lì. E però crea anche armonia all'interno della comunità. Questa sera leggevamo nella lettera, negli Atti degli Apostoli, della prima lettura, che gli apostoli e i discepoli erano un cuor solo e un'anima sola. Mica perché erano bravi, È la forza dello Spirito Santo, no? Che quella Pentecoste che unifica i linguaggi, è quella, no? L'armonia che si crea nella misura in cui lo Spirito Santo è in azione. E quindi poi dissonanza e divisione tutte le volte che lo Spirito Santo viene messo da parte. E allora ecco che possiamo dire che l'unico fine dello Spirito Santo, la sua azione, è proprio quella di un perfezionamento della nostra umanità e dell'umanità adottata. Il raggiungimento di quell'armonia delle parti per cui poi si diventa quella cosa sola, quell'anima e cuore solo, che è eco della parola della preghiera universale di Gesù nel Vangelo di Giovanni, perché siano anche loro una cosa sola, come tu e io, Padre, siamo una cosa sola. E quando Gesù dice come tu e io siamo una cosa sola, è lo Spirito Santo che genera quella forte unità. E allora ecco che in questo darci la vita appunto abbiamo a che fare con uno spirito che dà vita nel senso naturale della cosa, ma lo Spirito Santo è anche quella persona che dà la vita soprannaturale, che nutre la vita soprannaturale, che nutre la nostra vita simbolica, possiamo dire così, cioè quella che nel pane e nel vino riconosce la presenza di Cristo. Ma adesso entriamo nelle parti un pochino più spinose del nostro credo. Abbiamo detto: il Signore è dalla vita, procede dal Padre e dal Figlio. Ora si tratta di capire, insomma, nel suo essere mobile, nel suo andare dove vuole, così come dice nel Vangelo di Giovanni, no, Gesù a Nicodemo, dobbiamo un attimo capire, almeno questo è il senso della presenza di questa frase, anche il senso del foglio che vi ho dato, da dove viene lo Spirito Santo, perché è qui che ci diamo sassate con la Chiesa dell'Oriente, con gli ortodossi. Perché potete vedere nelle colonne del credo che avete davanti che c'è il credo così come noi lo citiamo normalmente la domenica, la colonna centrale, che procede dal Padre e dal Figlio. Il testo originale, redatto dai padri a Costantinopoli nel 380, diceva: e procede dal Padre. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato. Ora, se andiamo a prendere il Vangelo di Giovanni, che è sempre un po' il cardine su cui ruota tutto il discorso dello Spirito, effettivamente Gesù, lo si vede soprattutto nei discorsi dell'ultima cena, Giovanni 14, 15, 16 e 17, Gesù dice più volte: il Padre che manda lo Spirito. Se io non vado al Padre, non potrà giungere a voi lo Spirito Santo, lo Spirito che procede dal Padre, lo Spirito che prenderà del mio e ve lo porterà. Allora sembra davvero di poter dire che lo Spirito è una cosa che è mossa dal Padre. E qui allora si tratta un attimo di capire da dove viene quel dal Figlio che noi abbiamo dentro il nostro testo. Ci occorre qui fare un attimo un brevissimo excursus storico. Ora, è chiaro che noi non possiamo considerare sbagliata la formula, pena al dire che dentro al credo ci sono degli errori, ma questo è meglio non dirlo. Si tratta di capire in quale maniera si può dire che la formula procede dal Padre e la formula procede dal Padre e dal Figlio non tolgono nulla della corretta gloria. Non a caso gli ortodossi si dicono così. Sono quelli che glorificano nel modo giusto, questa è la parola ortodossi. Allora, rapidamente, siamo nell'undicesimo secolo, sud della Francia, ci sono gli albigesi che contestavano la divinità di Gesù. Come la contestavano la divinità di Gesù? Dicendo: ma nel credo noi diciamo che lo Spirito viene dal Padre e quindi il Figlio è inferiore. È il Padre quello che dà lo Spirito. E allora possiamo di nuovo tornare a dire: il Padre è il primo, il Figlio è il secondo, lo Spirito, neanche poter dire che è un terzo, è un secondo pari merito. Il Padre manda il Figlio, sempre Vangelo di Giovanni, il Padre manda lo Spirito Santo, Vangelo di Giovanni. E all'interno quindi di questa dinamica, no, di scontro che la Chiesa, soprattutto nella parte occidentale, dobbiamo ricordarci che ormai la divisione tra Oriente e Occidente è un fatto compiuto, di qua ci sono i Carolingi con l'impero sacro romano dell'Occidente, di là ci sta l'imperatore bizantino. In questa divisione la Chiesa occidentale, separata dalla Chiesa orientale, si dice: occorre che si ponga fine a questa eresia. Occorre che si sottolinei una cosa che in realtà per noi è evidente, ma c'è chi la usa per dire il falso. Perché è chiaro che dicendo che lo Spirito procede dal Padre non si voglia dire che il Padre è superiore al Figlio, si vuole dire una cosa diversa. Il Padre è l'origine di quello Spirito Santo, come misteri della Trinità. Ma non viene affermata la superiorità o l'inferiorità, viene affermata l'origine dello Spirito Santo. E allora che cosa viene fatto? Si sceglie di palesare quella cosa lì, cioè affermare in maniera chiara quello che è implicito. Certo che procede dal Padre, ma possiamo dire che procede dal Padre e dal Figlio. Ora, è qui che si crea il problema, perché sono due termini molto diversi. La traduzione del latino, quella che aveva preso il 380, effettivamente diceva procedit, ma traduceva il greco di provenire da. Ora, quando viene riutilizzato il procedit, e si vuole dire che passa attraverso l'uno, dall'uno passa attraverso l'altro. È chiaro che il Padre è colui che è origine, questo tutta la tradizione sia dell'Occidente che dell'Oriente aveva portato avanti. Ma nell'utilizzo della lingua poi è successo questo. Saranno poi le crociate a far esplodere il caso, perché quando la Chiesa Latina va in Oriente e celebra l'Eucarestia, i greci sentono che i latini dicono procede dal Padre e dal Figlio. Non aspettavano altro. Sono gli eretici di Roma che vengono di qua e portano le loro eresie. E quindi poi la scissione. Allora, il discorso è questo. Quando noi siamo davanti a quella Trinità di Padre, Figlio e Spirito Santo, tolta la nostra difficoltà di dare a ciascuno un posto, uno specifico, e senza fare pasticci, ed è raro, di solito nel momento in cui ci applichiamo l'intelligenza facciamo passare qualcosa dall'uno all'altro, i padri antichi avevano detto una cosa in un certo senso semplice, ed è questa la base di tutta la teologia della Trinità. Il Padre è colui che genera e non è generato. Il Figlio è colui che è generato e che genera. Lo Spirito Santo è colui che è generato e basta. Il Padre è la sorgente. Il Figlio possiamo dire che è il lago, gli diamo questa immagine, riceve acqua, è generato, e ha un emissario, dà acqua. Lo Spirito Santo è il mare che riceve acqua. Sono tre cose diverse, ognuna ha una sua caratteristica. Il Figlio è quello attraverso cui si passa, ma il Padre è la sorgente. E questo lo diciamo, è chiaro che la questione per noi non è una questione teologica. Per noi la questione è semplicemente il dirci come mai possiamo permetterci di cambiare il credo, se qualcuno ci dice ma voi avete cambiato il credo. È che effettivamente è cambiata l'espressione, ma il concetto dietro viene portato avanti. Il Padre è colui che dà vita, che genera l'origine. Il Figlio è colui che riceve quella origine e la trasmette. Lo Spirito Santo è colui che riceve quell'origine e che la mette in atto, che la vive. E allora ecco che possiamo dire che alla fin fine l'azione di Dio ha questi tre soggetti, no? In questo movimento dello Spirito Santo. Il Padre è la generazione, il dare origine alle cose. Il Figlio è operazione, è colui che attua la salvezza. Lo Spirito Santo è il perfezionamento, cioè il trasformarsi dell'uomo per diventare Dio. Queste tre cose quindi stanno tutte quante belle assieme e ci permettono di poter dire che ci sono delle differenze terminologiche, ma sostanzialmente viene salvaguardato il cuore della fede. E troviamo in realtà, io prima vi citavo i pezzi problematici del Vangelo dove sembra che Gesù non abbia niente a che fare con lo Spirito e faccia tutto quanto il Padre. Ma in realtà è chiaro che dentro i Vangeli, dentro gli Atti degli Apostoli, dentro le lettere di Paolo, sono tantissimi i riferimenti in cui Gesù è colui che è protagonista anche nell'azione dello Spirito Santo. Quindi, appunto, si tratta di disambiguare, non diciamo una formula sbagliata, diciamo una formula che chiede di tenere dentro al nostro cammino di fede questa particolarità delle tre persone della Trinità. Vi risparmio la parte del credo su è adorato e glorificato, perché spero che si sia capito che siccome è Signore e dà la vita, è Dio e quindi gli si dà la giusta gloria e l'adorazione che si deve a Dio. È chiaro che anche qui, nel momento in cui occorre specificare che è adorato e glorificato, è perché qualcuno dice: com'è che voi adorate lo Spirito Santo? E quindi nel credo viene messo che è giusto farlo. Vado invece sull'ultima parte. Ha parlato per mezzo dei profeti. Ora, la questione del parlare per mezzo dei profeti è una parte molto interessante, no, del nostro credo, che richiede tutta una ulteriore, no, lettura molto approfondita del discorso. Un riferimento importante tra i tanti, ma questo è quello che prendiamo noi per portarcelo dietro, lo troviamo nella seconda lettera di Pietro. Nella seconda lettera Pietro dice, un brano che magari abbiamo già sentito più volte: nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, perché mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli uomini. E qui c'è un nodo molto importante di tutto quello che è il senso profondo della scrittura e dell'Antico Testamento. Tante volte magari ci è capitato di chiederci il valore dello dell'Antico Testamento, quindi per quale motivo tenere le storie di guerra, di esilio, di cose, di politica, no? Di Israele. E beh, qui dentro abbiamo una prima importante risposta. Mossi dallo Spirito Santo parlarono quegli uomini. Pietro ci consegna la responsabilità di comprendere il valore di tutto quello che era prima di Gesù. E ciò che lega l'esperienza del Vangelo e l'Antico Testamento è l'azione dello Spirito Santo. E questo ci mette davanti a sicuramente l'impegno morale di leggere la Scrittura. Perché la Scrittura è quel pedagogo che per gradi ci rivela la verità di Gesù. E quindi la necessità di leggere tutto quello che è l'Antico Testamento, uscendo dall'idea che siano le cronache di un popolo che va di qua e va di là. Lì dentro c'è una umanità che aspetta la sua liberazione. C'è un Dio che si prende cura e che ha iniziato e che va verso la figura di Gesù. C'è uno Spirito Santo che pian piano guida l'umanità e che pian piano la perfeziona. C'è questa particolarità, no, che a me ha sempre un po' stupito. È tutta la questione della risurrezione. L'Antico Testamento non l'ha mai conosciuta, eh. L'Antico Testamento si accontentava di andare nel regno delle ombre e aver lasciato dei figli. Perché avendo dei figli si sopravviveva alla morte. Questo nei brani antichi. E poi pian piano matura l'esperienza e l'attenzione verso l'idea di una risurrezione, di un incontro con Dio, no, Giobbe? Io mi alzerò dalla polvere, guarderò il mio Redentore. Ecco, questo è il senso profondo di un Antico Testamento che pian piano ci mostra la verità di Dio, che pian piano scopre la verità di Dio per mezzo di quello Spirito che un colpo alla volta, no, fa venire fuori dal blocco di pietra determinate statue, determinati lineamenti che sono più comprensibili, via via fino ad arrivare a comprendere che il volto di Dio è quel Gesù che si consegna all'umanità per mezzo della croce. E allora ecco che l'idea che nell'Antico Testamento sia in azione lo Spirito Santo ha appunto delle conseguenze importanti. La prima è che adesso che, anche a seguito di questa serata, sappiamo che l'Antico Testamento è animato dallo Spirito Santo, non leggere l'Antico Testamento rasenta un po' la negligenza. Cioè l'importanza di educarci davvero a leggere la Scrittura riconoscendo lo Spirito Santo presente. Badate bene, non vi sto dicendo di darne interpretazione e quindi poi andare contro quello che ci dice Pietro. Non vi sto chiedendo di fare i teologi dell'Antico Testamento, ma leggere l'Antico Testamento riconoscendo Gesù che si avvicina. La seconda conseguenza è il fatto di poter guardare l'Antico Testamento come appunto profezia rispetto a quello che deve accadere. È quello che origina poi le cosiddette letture allegoriche. Il pensiero che dentro i brani dell'Antico Testamento sia appunto profeticamente presagita la vicenda di Gesù. Abbiamo fatto Pasqua dove si legge il canto del servo sofferente, quindi il giusto mio servo giustificherà molti. E tutta quella che è la sofferenza di quel servo sfigurato, ma che porta sulle sue spalle i peccati dell'umanità. E beh, ma se non accettiamo che lo Spirito Santo sia lo stesso tra l'Antico e il Nuovo, questa è una pretesa. Quel brano non può parlare di Gesù se non è perché lo Spirito Santo lega le due vicende. E allora la lettura allegorica, il poter guardare nei simboli dell'Antico Testamento, appunto, la manifestazione di Gesù. E da ultimo, su cui un po' mi muovo con cautela, ma che è necessario che ci andiamo, è la questione della ispirazione. Non possiamo, per una infinità di motivi, ritenere che il concetto di ispirazione significhi lo Spirito Santo detta. Questo lo lasciamo ai musulmani che dicono che il Corano è stato dettato dall'angelo. Quando noi cristiani affermiamo l'ispirazione delle scritture, non ragioniamo in termini di dettatura, ma possiamo dire così una illuminazione su tutto quello che è il testo. La scrittura è carica della presenza di Dio e inevitabilmente porta a Lui. Questo è il senso profondo della nostra ispirazione, quando parliamo di ispirazione delle scritture. In tutti i testi, anche in un semplice versetto, perfino dentro una parola, è possibile incontrare il mistero di Dio. Anche in quelle parti che possono essere, da un punto di vista di scrittura, come dire, incoerenti. Non è un mistero che dentro la scrittura, che è un volume che si è creato nei millenni praticamente, ci siano delle incoerenze tra le parti. Lo stesso Giovanni, abbiamo sentito domenica, che diceva che questo libro si concludeva perché i segni che c'erano scritti erano sufficienti. Non so se vi ricordate. Quello è il capitolo 20 e poi c'è il capitolo 21 che si conclude praticamente uguale. Che cosa significa? Che quindi lo Spirito Santo si è addormentato, che non c'è lo Spirito Santo e che... No. Il discorso è che per noi ispirazione delle scritture, la presenza dello Spirito Santo che parla per bocca dei profeti, che parla attraverso la vicenda di Israele, degli apostoli, di San Paolo e tutto il resto, è la manifestazione di Dio che è lì, presente accanto al suo popolo. Questo è più che sufficiente per poter dire che tutta la scrittura è ispirata e che ispira. E questo permette anche poi di andare, no, in quella infinita catena di interpretazioni. Quante volte ci è capitato, no, sentendo un passo, una omelia, poi lo stesso passo, un'altra omelia, poi un'altra ancora, poi magari noi ci leghiamo a un concetto che ci sembra essere quello che spiega bene, no, la parabola, e poi improvvisamente cambiano determinate cose e la parabola vuol dire altre cose. Questa è una delle manifestazioni più belle dell'ispirazione della scrittura. Perché se è parola di Dio, con che pretesa vogliamo che la nostra intelligenza possa comprenderne il perfetto significato? Si tratta da parte nostra di accettare che la profondità della parola di Dio è superiore al nostro intelletto. Ci possiamo buttare, no, con l'intelletto dentro la scrittura, sarà sempre un passo più in là di noi. E ci costringerà a quello sforzo ulteriore di riconoscere la nostra povertà rispetto alla ricchezza di Dio. E questo ci può mettere in difficoltà o può essere in realtà l'occasione per un bel gloria, un riconoscimento proprio del valore in più. E allora concludo tirando una riga di somme di quelle che ci siamo dette. Spirito Santo come Signore è Dio, della stessa sostanza del Padre. Dà la vita, è una persona all'interno della Trinità, non è un modo di agire di Dio. È colui che opera ed è chiamato a operare la santificazione, il dare la vita di Dio all'uomo con tutti gli strumenti di cui viene dotato. Procede dal Padre e dal Figlio, ha origine nel Padre, attraverso l'opera di salvezza del Figlio raggiunge la vita degli uomini, quindi può essere adorato e glorificato perché è unito ai due. E accompagna tutta quanta l'umanità dall'inizio a oggi, rendendo presente Dio in tutte quelle che sono le azioni con cui Dio, che Dio sfrutta, possiamo dire così, per portare avanti il piano di salvezza, permettendoci così di riconoscerlo sempre Lui, no? Nel corso dei secoli e dei millenni, e insieme riconoscere la compagnia concreta di Dio accanto a noi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.